dopo aver dichiarato Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, non che toglie i peccati come la trasposizione liturgica di questa frase poi ha fatto significare. Non sono i peccati degli uomini che l'agnello espia, ma l'agnello di Dio toglie il peccato del mondo, cioè estirpa quella cappa di tenebre che impedisce la comunicazione tra Dio e gli uomini. E come la estirpa? Battezzando in Spirito Santo. Bene, dopo questo Giovanni è ancora lì, Giovanni Battista, con i suoi discepoli, e fissando lo sguardo, fissare lo sguardo significa penetrare intimamente, svelare la realtà della persona su Gesù, che passava, dice, ecco l'agnello di Dio. Riassume la formula precedente. L'agnello di Dio è l'agnello che gli ebrei dovevano mangiare la notte della Pasqua, quando cominciava la liberazione dalla schiavitù egiziana. La carne dell'agnello avrebbe dato la forza per iniziare questo cammino verso la libertà. Il sangue li avrebbe salvati dalla morte. Ebbene, annunziando Gesù come l'agnello di Dio, Giovanni Battista annunzia la nuova Pasqua di liberazione di Dio dalla schiavitù e dalle tenebre. Ebbene, i due dei suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguono subito Gesù, lasciano colui che annunzia per colui che viene annunziato. Gesù va sempre incontro al desiderio degli uomini, infatti Gesù si voltò e osservando che si lo seguivano, chiese loro, non chiede chi cercate, ma che cosa cercate? Che cosa cercano? Titoli, successo, potere? O cercano pienezza di vita che si realizza mediante l'orientamento della propria vita per il bene e il servizio degli altri, come farà Gesù? Ebbene, i discepoli si dichiarano disposti a vivere con lui, ecco perché gli chiedono dove dimori. A quell'epoca i discepoli vivevano sempre giorno e notte con il proprio maestro, quindi vivevano con lui. Ebbene, Gesù, quando i discepoli gli chiedono dove dimori, non risponde indicando un luogo, ma invitandoli a fare un'esperienza. Dice: venite e vedrete. Non è uno spazio, ma è una dimensione, non dà un'informazione, ma li invita a un'esperienza. Perché, ed è un tema caratteristico del Vangelo di Giovanni, Gesù dimora nella dimensione dell'amore fedele di Dio. È lì che lui vuole attrarre gli uomini per poi farli diventare loro espressione di questa fedeltà dell'amore di Dio. Infatti, al capitolo 14, versetto 23, Gesù dirà: a chi mi ama, il Padre mio e io verremo in lui e prenderemo dimora in lui. Per adesso Gesù attrae le persone nella sua dimora, l'ambiente, l'ambito dell'amore fedele di Dio, e poi renderà ogni persona santuario visibile dell'amore di Dio. L'Evangelista sottolinea che sono le 4 del pomeriggio, letteralmente l'ora decima. Il giorno aveva 12 ore, quindi è alla fine del giorno, sta per finire il giorno e sta a iniziare il nuovo, quello della nuova realizzazione del progetto di Dio sull'umanità. L'Evangelista sottolinea che uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e avevano seguito Gesù era Andrea. L'altro è anonimo in tutto il Vangelo, non viene mai identificato. È il modello di discepolo, è quello che segue sempre Gesù, gli è intimo nella cena, disposto come lui a mettersi a servizio degli altri. Per questo è presente presso la croce di Gesù, non per consolare il suo maestro, ma dichiarandosi disposto anche lui di finire in croce, e per questo sarà il primo che lo sperimenterà risuscitato. L'altro era Andrea, fratello di Simon Pietro, ed entra in scena questo personaggio controverso, del quale vedremo l'evoluzione soltanto alla fine del Vangelo di Giovanni. Infatti, il brano che segue è stretta relazione con l'ultimo capitolo di Giovanni. Ebbene, Andrea cerca suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia. Stranamente, nessuna reazione da parte di Simone, né una sorpresa, né una meraviglia, nulla, il silenzio totale. E addirittura, scrive l'Evangelista, che Andrea lo deve condurre da Gesù, come se fosse un pacco, non c'è nessuna iniziativa da parte di Simone, completamente passivo. Ebbene, come Giovanni Battista aveva fissato lo sguardo su Gesù, abbiamo detto che fissare significa penetrare, svelare la realtà profonda dell'individuo. Ugualmente Gesù fissa lo sguardo su Simone e gli dice: tu sei Simone, il figlio di Giovanni. L'articolo determinativo significa il figlio unico, ma quindi Giovanni non può essere il nome del padre di Simone, in quanto vediamo che Simone ha un fratello, Andrea. Allora, qual è il significato di questo il figlio di Giovanni? Chi è questo Giovanni? Giovanni è Giovanni il Battista. I discepoli Si chiamavano anche i figli del loro maestro. Allora, dichiarando Simone il discepolo di Giovanni, lo indica come il discepolo per eccellenza, ma non era presente quando Giovanni Battista ha indicato Gesù come l'agnello da seguire. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Gesù non cambia il nome a Simone, ma dice che sarà chiamato Pietro e questo nome verrà acquistando significato lungo tutto il Vangelo. Per adesso sappiamo soltanto che Gesù identifica la profonda realtà di Simone chiamandolo Pietra. Pietro. E questo sarà un espediente letterario dell'Evangelista che tutte quelle volte che questo discepolo in sintonia con Gesù, praticamente quasi mai, lo presenta col suo nome, Simone. Quando tentenna tra fedeltà e opposizione Simone e il soprannome Pietro, quando è in contrasto, in contraddizione o l'opposizione di Gesù, soltanto con il soprannome negativo Pietro, che vedrà la sua soluzione alla fine di questo Vangelo, quando Gesù per 3 volte si rivolgerà a Simone chiamandolo Simone di Giovanni. È rimasto ancora il discepolo di Giovanni. E stranamente, in questo Vangelo, Gesù non invita Simone a seguirlo. Gesù, scrive l'Evangelista, sa quello che c'è nel cuore degli uomini e non invita Simone a seguirlo. Sarà soltanto alla fine del Vangelo quando Gesù finalmente dirà a Simone, tu segui me.